sono d'accordo con quello che dice Leonardo, soprattutto. Chiaro, l'adesione di Heidegger al nazismo l'abbiamo definita, non ci sono dubbi su questo. Detto ciò, però, io credo che sia opportuno anche riconoscere ad Heidegger il fatto, per esempio, che abbia cercato di rifondare la filosofia in un periodo in cui, cioè, la grande filosofia, no, che doveva misurarsi con i grandi temi tradizionali della pratica filosofica, era in crisi. E quindi, non a caso Heidegger si può leggere, soprattutto Essere o Tempo, ma non solo, si può leggere in mille modi diversi. Può essere letto come la storia della religione, in cui l'uomo, cioè l'essere, cade, ma ha anche la possibilità di salvarsi. Può essere letta come la storia della gnosi, può essere letta in mille modi diversi. Questo va riconosciuto, questo va riconosciuto.
Heidegger, peraltro, la metafisica è una struttura ontoteologica, per cui
Certo.
cioè, la teologia rientra all'interno della filosofia occidentale come metafisica.
No, infatti.
Posso rispondere io adesso?
Continua a essere, secondo me, una questione molto
Un
complessa,
microfono,
spinosa.
devi tenere in mano.
Allora, io non sono d'accordo né con Marcello né con Leonardo, no? Non è che ce l'abbia sostanzialmente con Heidegger, no? Anche su questo problema dell'essere, se vogliamo andare un momentino a fondo di questa situazione, no? Allora, il tema dell'essere lo tira fuori Parmenide, no? Siamo nel 400 avanti Cristo. Il problema era: qual è quella realtà che è uguale in ogni altra realtà? C'era chi ha detto: è l'acqua, è il fuoco. Ecco, Parmenide e boom, dice: ciò che è uguale in qualsiasi più piccola realtà dell'universo, che è uguale in qualsiasi realtà dell'universo, è l'essere, no? E quindi qui abbiamo come dire, la fondazione della filosofia. Bisogna capire cos'è l'essere. L'essere è ciò che è. Questo libro, questo qui, ciò che è essere, no? È l'om, da questo deriva l'ontologia, no? È l'essente, ciò che è essente è essere, con Parmenide. Però Parmenide che cosa fa di questo essere? Dice l'essere è qualcosa di puro, di ineffabile. Non è la roccia, non è il vulcano, non è l'aquila, non è il termosifone. L'essere è qualcosa di indefinibile. Quindi il mondo non è essere, perché la roccia è roccia, perché Enrica è Enrica, perché io sono Gianni, non siamo esseri, perché appunto la definizione di essere è solo essere. Allora arriva Platone, perché si dice che Platone mette in piedi il mondo? Perché dice a Parmenide, e qua si chiama il parricidio del padre, no? Platone vede in Parmenide il padre della filosofia. E dice a Parmenide: guarda che l'essere puro va bene, l'essere è essere e non può diventare nulla, però si può dire qualcosa di diverso dall'essere, per esempio la sedia. Non ha in sé il termine essere, però è qualcosa di reale, concreto, presente. Il vulcano non è essere, però è reale, concreto, presente. La nuvola non è essere, però è reale, concreto, presente. Allora, Platone cosa fa? Platone inizia il mondo, ossia noi siamo al mondo per Platone. Per Parmenide non potrebbe esistere nulla, perché nulla. Perché ogni qualsiasi cosa è diversa dall'essere, e l'essere è solo il puro essere, che non ha nessuna definizione concreta. Ma Platone che cosa fa? Sì che uccide Parmenide dicendo: la realtà, anche se non è essere, non è il nulla, ma è qualcosa di concreto. Però usa questo termine, è epamphoterixein, ossia ogni realtà che non è essere, ha questo di particolare, che oscilla tra l'essere e il nulla, perché prima di essere nulla, poi diventa essere e poi diventa nulla. Quindi per questo diciamo che Platone è il padre dell'Occidente, perché questo concetto, questa interpretazione della realtà è l'interpretazione che ha Marcello, è l'interpretazione che ho io, no? Del divenire, della volontà, del costruirti il mondo, dell'imprimere al mondo un tuo sigillo, no? È solo con Platone che si ha questo dinamismo, questa capacità di sfidare il mondo, di diventare padroni del mondo. Prima l'uomo non vuole diventare padrone del mondo perché ha paura e quindi soggiace, dice, l'uomo si sente debole e dice chi è che mi salva? Io sono debole, chi è che mi salva? La verità, l'episteme. L'episteme è l'inizio di ogni divinità perché nell'episteme c'è già tutto l'essere. L'episteme è quello che informa tutte le realtà, diciamo, della tradizione, perché esiste la tradizione. La tradizione esiste e si pensa, come dire, eterna, perché esiste la verità dell'episteme, no? Che dà una garanzia, un fondamento alla realtà della tradizione. Poi arriva Nietzsche, arriva prima Leopardi e poi arriva Nietzsche e dice non esiste nessuna verità, l'uomo non si salva, l'uomo è nulla, deriva dal nulla, che cos'è l'uomo? Dio e l'uomo derivano dal nulla e vanno nel nulla, quindi non potrà mai esistere nessuna verità, nemmeno Leopardi, capisci già la tecnica, anche la tecnica che vuole salvare l'uomo, anche lei naufragherà, sarà come il fiore davanti al vulcano, no? La ginestra, sarà annientata dal vulcano. Ma allora a questo punto arriva il problema. Come ci salviamo? Se tutta la storia dell'uomo è stato un tentativo di trovare qualcosa per salvarsi, prima il mito, poi la filosofia, poi la religione, poi la tecnica, e tutte queste hanno fallito, e anche la tecnica, dice Leopardi, fallirà, ma allora come ci salviamo? Ma allora ritorno al problema. Ma tu pensi veramente che abbiamo bisogno di salvarci? Perché dobbiamo salvarci? E se fossimo già da sempre salvi? Ossia, se non avessimo assolutamente bisogno di una forza, di un potere, di una violenza, di una capacità di salvarsi, ma se noi fossimo già da sempre completamente diversi da quello che pensava Platone? Come pensa l'uomo Platone? Lo pensa tecnicamente, non c'è mai stato nulla di diverso dalla tecnica. Un corpo che è guidato dalla mente per intervenire a cambiare il corpo e a cambiare la realtà. Sempre stato tecnica, sempre stato, come diceva giustamente Marcello, violenza sulla realtà. Il logos deriva dal legain, che vuol dire raccogliere, costruire, mettere insieme, no? Già da sempre si può dire esiste la violenza. Non c'è un pensiero che non sia violento, non c'è un'azione. L'uomo è violento, la vita è violenza. Altro che il nazismo. Noi diciamo distruggiamo ogni attimo, fra un'ora, tutti noi, pensiamo che questa realtà che viviamo adesso è diventata niente. Sì, certo, Marcello c'è, io ci sono, le mura ci sono, ma questa particolare realtà si è annientata. È diventato un passato, è diventato niente. Quindi non esiste solo il nazismo che porta alla violenza, è che l'uomo è di per sé. Come si concepisce, come pensa, dal pensiero all'azione, alla volontà, qualsiasi gesto è violenza. Io posso sollevare questa cosa, ma perché posso sollevarla? Perché ho individuato che la mia forza ha la violenza di alzarla, questa cosa. Se questa cosa fosse un qualcosa di inamovibile, io non potrei alzarlo, non potrei smuoverlo.
Adesso faccio una violenza.
No, Heidegger, il nuovo Heidegger è diventato lui.
Scusa, ma quest'ultima cosa che hai detto è semplicemente aberrante. È semplicemente aberrante.
Quale?
Questo fatto che appunto è, dice, voglia il nazismo, no, tutto è violenza, la parola è violenza, il gesto, l'atto è violenza, il gesto è violenza. Benissimo, d'accordo. È aberrante e sei diventato Heidegger qui della situazione. Perché dal tuo discorso, dal tuo gioco dialettico bellissimo con Leonardo, tutto l'essere e il non essere, il divenire e non divenire. Allora, posso dire che di queste cose non ce ne facciamo nulla? Possiamo dire che sono un fallimento? Possiamo dire che, certo, la filosofia morale, sì, forse è l'unica degna? Possiamo dire che se il discorso filosofico non si fa etico, non si fa vita, tutte queste lucubrazioni sull'essere che è, l'essere che non è, l'essere che diviene, diviene come, quando, Parmenide, Platone,
diviene
possiamo
altro.
Dire che tutto questo è anche violenza, la pretesa di ridurre la vita a... Allora, quando tu teorizzi, dici, ah, perché ogni gesto è parola, perché il logos è il gesto è violenza, il logos è violenza. Fai un'astrazione, ma tu di astrazione in astrazione dimentichi l'essere umano, dimentichi l'umano nelle sue articolazioni di vita. È lo stesso passaggio, ovviamente, che ha fatto Heidegger l'antimetafisico, in questa astrazione particolare degli ebrei, che sono spariti dalla discussione, dal contesto, sottolineo tra parentesi, è pienamente metafisico, ma di astrazione in astrazione, che cos'è l'ebreo, che cos'è l'essenza dell'ebraismo? Ovviamente si dimentica il volto di un essere umano che ha la sua vita, che ha le sue relazioni e che quindi può essere semplicemente annientato perché no, è un'idea, è un'astrazione. Quindi attenzione a non ripercorrere lo stesso errore. E in queste cose ultime che hai detto, secondo me, hai ripercorso lo stesso errore.
Eliana, tu hai...
Non c'è un, hai voglia il nazismo, per dire hai voglia il totalitarismo, hai voglia, tutto è violenza. In questo tutto è violenza, dimentichiamo la realtà, dimentichiamo la vita, dimentichiamo l'unica responsabilità alla quale siamo chiamati, che è la relazione con l'altro, è vedere l'altro. Ed è quindi uno sforzo, un impegno, mai definitivo, sempre interrogante, che non ha nessuna risposta definitiva, ma che è l'unico che valga la pena di intraprendere, ed è quello etico. Allora, l'ebraismo dice, no? La Torah inizia con la lettera Bet, è la seconda lettera dell'alfabeto, Aleph è la prima, Bereshit inizia la Torah, all'inizio, Bereshit. E nel Talmud manca il primo foglio, nei vari trattati del Talmud, e la lettura inizia sempre dal secondo. Allora c'è un racconto hassidico in cui a un rabbino viene chiesto, Rabbi, perché si inizia sempre dal secondo foglio, no? E nessun trattato ha il primo. E il rabbino risponde, saggio, risponde, perché questo insegna che l'uomo, per quanto studi, per quanto ricerchi, per quanto approfondisca il suo sapere, deve essere consapevole che all'Aleph non ci arriva, che è sempre un Bet, che è sempre secondo. Mi piace pensare che tutti noi siamo Bet, che nessuno di noi è Aleph. Questa è una condizione che ci responsabilizza. Mi piace pensare che siamo tutti ospiti di questo mondo. Secondo me l'ebraismo insegna questo. Insegna che non c'è un assoluto, che, non, non, che i discorsi sull'essere e il divenire possono lasciano il tempo che trovano a un certo punto, e che tutto è relazione, tutto è relativo nel senso che è relazione. Quindi, scusa... No,
ma stai dicendo
la violenza del mio intervento.
No, ma stai dicendo la mia...
Però
la...
quello che stavi dicendo a me sembrava veramente aberrante, scusa, ribadisco una parola
giusto,
che è
giusto,
forte.
Giusto. Il mio discorso, in un certo senso, è inaudito. Inaudito in che senso? Deve provocare quello che diceva Eliana, no? Perché va contro ogni abitudinarietà della realtà, no? Siamo troppo inseriti in un contesto dove lei ha usato molte volte il termine vita, no? Certo, vuoi vivere, se ti chiedono a me, certo che voglio vivere, riconoscere chissà quanti, voglio mangiarmi chissà quanti gelati, voglio... Ma chiediamoci, che cos'è la vita? Che cos'è la vita? Movimento, aggressione sulla realtà, difesa per non morire, è una continua aggressività, anche l'elemento più flebile, anche la voce, è un qualcosa che aggredisce la realtà, ossia la voce è un suono, perché se dico sedia percepisco quella realtà, la voce è un'interpretazione, no? Quindi il suono è suono, perché devo abbinare al suono una concatenazione di cose per rapportarmi alla realtà. Quindi ogni cosa, ogni gesto, ogni suono, ogni parola, ogni... in realtà, che poi è la vita, è aggressività, negatività, volontà di vivere. Volontà di vivere cosa vuol dire? Annientare la cosa che ti è di fronte. Anche il santo, che cosa fa il santo? Il santo vuole raggiungere il divino. Come fa a raggiungere il divino? Si sacrifica il proprio corpo, no? Ma il santo che vuole raggiungere il divino è sorretto da quale indicazione? Da una volontà smisurata, perché il divino è la parte più potente della realtà. Il santo che vuole raggiungere il divino ha la stessa realtà della voce più flebile che si sente nel bosco più lontano. Ossia, è un atteggiamento che vuol far diventare qualcosa qualcos'altro. Ogni cosa è se stessa e basta. Non ha bisogno né qualcuno che la spinga a modificarsi, né qualcuno che la costringa, è se stessa perché è eterna. Non ha bisogno di far violenza a qualcun altro, perché è già se stessa, eternamente è se stessa. Quando tu usi il termine vita, che vuol dire volontà, perseguire qualcosa, scegliere, andare da una parte invece dell'altra, questi sono tutti atteggiamenti aggressivi nei confronti della volontà. Sia che tu voglia guidare i popoli, sia che tu voglia startene seduto sulla tua sedia a fumarti la pipa. Se non dipende dalla spregiudicatezza dell'azione, è l'azione in sé che è sbagliata. È l'azione, voglio dire, è la vita come noi la concepiamo, che è profondamente negativa, sbagliata, che aggredisce la realtà. Ma no, non è niente, né Schopenhauer né niente. È il fatto che, come dire, il mortale non si ribella a questa realtà, perché la vita in fondo poi è bella, incontro le persone, dice lei, la relazione.
Ah, esiste la relazione.
C'è la relazione, no? C'è la relazione. Ma la comprensione esiste? Esiste la possibilità di comprensione? Quando io mi avvicino a un altro, è una mia fede che l'altro abbia un pensiero, si applico delle teorie dove c'è uno spazio, questo spazio è riempito da una realtà, dico è un corpo, poi cosa devo dire? Questo corpo parla dei pensieri, ma la fondazione dell'uomo non esiste. L'uomo esiste? Io dico no. Non esiste l'uomo come lo vediamo noi.
per dire qualcosa anch'io. Per fortuna ci sono le neuroscienze, rispetto a tutta la filosofia di tutti i secoli che non sapevano nulla di che cos'è un uomo, hanno soltanto fatto delle astrazioni. Per fortuna adesso si sta ricominciando a intravedere qualcosa. Ad esempio, con i nuovi mezzi di neuroimaging, adesso è stato scoperto, almeno è stato ipotizzato, che cos'è l'uomo. L'uomo è l'insieme delle sue connessioni, cioè, l'insieme delle sue connessioni che si chiama connettoma, adesso l'hanno chiamato così, e che sono continuamente in transizione, in mutamento. Noi siamo le nostre connessioni sinaptiche e queste connessioni cambiano continuamente ogni volta che abbiamo una relazione. La relazione ci costituisce, questo dicono le neuroscienze. Tutte le relazioni ci permeano, ci costituiscono, sono la nostra essenza. E quindi non si può prescindere, non c'è nulla di statico. Questo l'hanno detto anche i filosofi, però adesso ci sono proprio le prove. Noi cambiamo continuamente, anche dopo questa conferenza voi sarete cambiati e noi saremo cambiati, perché le vostre connessioni saranno aggiunte altre nuove connessioni che saranno connesse alle altre precedenti di ciascuno di noi, e noi saremo un po' modificati, non so in che direzione, però noi saremo cambiati. Noi siamo questo, siamo le nostre connessioni. Le neuroscienze ce l'hanno detto e ce lo dimostrano con chiarezza, sempre di più ce lo dimostreranno. Vi consiglio un libro che si chiama Il connettoma di Sebastian Seung, che è uno studioso coreano. Vi consiglio di leggerlo, che ci chiarisce che cosa è l'uomo da questo punto di vista. C'è qualcun altro che vuole fare qualche altra osservazione filosofica, storica, neuroscientifica?
Allora, voglio ridarti risposte, siccome l'hai detto. Che cos'è l'uomo? No, lascialo. Anche questo che diceva Franco, no? Che è una bravissima persona, simpatica, dal primo momento che l'ho visto mi è sembrato un filosofo della Magna Grecia, no? Quando ti vedevo con quel librettino, no? Allora, però prendiamolo seriamente questo discorso, no? No, dico, allora, quando la filosofia, che è la base importante di ogni più piccola azione dell'uomo, no? Con Nietzsche, prima Leopardi con Nietzsche dice: non esiste nessuna verità, non esiste nessuna possibilità di verità, e lo dimostra sulla base di quello che tutti gli uomini pensano, che il mondo è movimento, divenire, vita, cambiamento, volontà, relazione, dialogo, no? In base a questo non può esistere nessuna verità. Ma allora, se non esiste nessuna verità, non può esistere nessuna connessione necessaria. Se non esiste verità, perché pensi, no, che il cervello abbia questa caratteristica di mettersi in relazione con un altro? È un'interpretazione, è l'interpretazione che dai di quella realtà, no? Che ci sia una causa e un effetto, che ci sia una causa e un effetto è una fede, come il fedele che crede in Dio. Sì, ogni più piccola realtà che non cada all'interno di un discorso diverso è fede, è come dire interpretazione, no? Come io interpreto che in questo momento Marcello sta pensando. Ma per dire che Marcello sta pensando, devo dire, sta pensando dove? Ah, lui ha un cervello, il cervello ha la funzione di pensare, il cervello trasmette queste cose, ma sono tutte teorie. Ossia, in realtà non appare nulla di questa cosa. Io, per interpretare l'uomo, devo usare delle teorie, ossia devo usare delle fedi, come il cristiano usa la fede per interpretare gli angeli e gli dèi. Per interpretare Eliana devo usare delle teorie, non appare autenticamente quel fenomeno, quella realtà in cui dico questa è una realtà ed è uguale a se stessa e non cambierà mai.
Se tu dall'interrogazione ti aspetti una risposta assoluta, la verità di cui
non esiste,
è evidente, cioè, questo, cioè. Allora cosa esiste? Esiste una approssimazione nel migliore dei casi, o esiste l'errore?
Per me verità è ogni cosa. Ma da qui, che è se stesso e non può diventare qualcos'altro. Questa è la verità.
È una interpretazione.
E questa non è un'interpretazione.
È un'altra interpretazione.
Ma quando tu metti in causa, no? Se vuoi confutarmi, tu ti autoconfuti. Perché?
Perché?
Perché ti autoconfuti? E quindi approvi quello che dico io.
Spiegalo tu, non lo so.
No, me lo dimostri già quando tu dici...
Noi stiamo mettendo a confronto delle interpretazioni.
No, tu dici, non è una verità, no? Ma non, per dire che non è una verità, devi affermare che quella cosa esiste. Quindi il tuo discorso è autoconfutatorio, ossia confuti te stesso e dimostri che quella realtà c'è. Devi tenerla presente per confutarla.
Le interpretazioni non finiscono mai, è una continua interpretazione. E anche questa è un'interpretazione. Anche la tua è un'interpretazione. Cioè, noi abbiamo uno strumento che ci permette di fare delle interpretazioni, non c'è nulla d'assoluto. C'è un continuo lavorio interpretativo che si svolge nella relazione con l'altro, perché noi ci stiamo relazionando, e non esiste nient'altro.
Si basa anche sulle conoscenze che si hanno.
E si basa soltanto su quello, e non c'è nessuna verità, nessun punto di approdo, e questo è il problema.
Il suo approccio è irresponsabile, cioè nel senso proprio etimologico.
Letterale.
Chiama...
I ragazzi sono sconvolti, eh? Non capito che non c'è nessuna
figlia. Martina ha detto, non possono continuare a discutere. Una casa.
È un'invocazione alla irresponsabilità.
Vorrei racchiudere.
Sì.
Va bene. Ringraziamo. Ringraziamo. La prossima occasione. Arrivederci a tutti. Chi vuole il libro è lì.
A casa mia, intendo. Va bene.
È stata bella la discussione, no? È stata bella.
Scusa, cassiere di passare.
Dimmi.
O è relativo anche
qua? Siccome sei tu che sei venuto a sentire questi discorsi così sballati, 15 euro invece di 17.
Cioè, lo spero, però, vabbè.
Chi devo averci fermo?
Comunque
va
bene
perché è veramente interessante.
Sì, no,
aspetta bene, sì. C'è un po' di luce, no?